Allora, il punto centrale, come abbiamo già cominciato a vedere, si festeggia qui. Ah, bene. Auguri per chiunque sia. Quasi bilancio. Mancato un pelo, come si dice. Allora, dicevamo, la questione è questa: cambiano in modo abbastanza significativo i modi di organizzare la società, cambiano il set di valori che la conformava e dava quindi una logica a tutte le differenze e i dislivelli, le disuguaglianze al suo interno, e c'è bisogno che qualcuno in qualche modo rifletta in proposito e cerchi di capire cosa fare ora, perché, ripeto, a noi, visto che lo guardiamo da 300 anni dopo, sembra tutto abbastanza lineare, ma viverlo non è proprio esattamente la stessa cosa. Viverlo è un po' quello, come vi ho detto, che stiamo facendo noi, nel senso che noi ci troviamo in una situazione molto simile e di fatto non sappiamo dove sbattere la testa fra una cosa e l'altra, no? Le vecchie organizzazioni cedono il passo, i vecchi modi di stare insieme non sono replicabili, quelli nuovi non si riesce a capire bene dove dovrebbero andarsi trovando e nel frattempo succede una quota di disordine. Non so se avete dato un'occhiata ai giornali, ma ultimamente la lista dei posti che stanno andando a fuoco e fiamme per proteste, guerre, contrapposizioni assortite è un tantino nutrita. Quindi, se pensate che una delle parole d'ordine della modernità, se vogliamo chiamare così questo nuovo mondo che si presenta a fine Settecento, era quella la pace perenne, la pace universale, il superamento dei conflitti, il controllo del mondo e del pianeta attraverso la tecnologia, la vita sempre più lunga grazie alla medicina, molte cose le abbiamo ottenute, molte altre manco per niente. Anche se per un certo momento è sembrato che, nel senso che il secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70, in effetti, che poi è stato il famoso boom economico, il baby boom, tutto quello che forse avete sentito dire, sembrava confermare le tesi moderne, anche se veniva da un paio di episodi che le sconfessavano radicalmente. Parlo delle due guerre mondiali. Insomma, riuscire a fare due guerre mondiali in 40 anni bisogna anche applicarci, se non è proprio una cosa semplice. Però ecco, siamo riusciti a farlo, sempre nello stesso contesto, e quelle due guerre mondiali hanno avuto delle conseguenze significative, come vedremo, anche in senso demografico, anche in senso di del tramandarsi e del modificarsi delle culture. Però comunque il punto centrale è che al tempo, quindi di nuovo a fine Settecento, c'era bisogno di ripensare l'intero edificio sociale, o perlomeno significative parti dell'edificio sociale. Abbiamo visto, per esempio, che uno dei passaggi più importanti è quello che priva di grande significato la nascita, ovvero sia il sangue, ovvero sia la discendenza, a favore di una imprenditoria del soggetto, di una capacità del soggetto e delle sue doti di procurare successo, ricchezza, influenza e via discorrendo. Questa cosa ha a che fare con un concetto chiave che cominciamo a introdurre oggi, che è quello di status, che probabilmente avrete sentito nominare finora, ma che forse non vi è chiaro cosa significhi. C'è qualcuno che sa dirmi, secondo lui, cos'è lo status? Non è che voi siate senza, eh? Quindi sarebbe carino sapere di che parliamo, visto che vi riguarda in prima persona. Sì, la prima parte, la seconda è un po' più, come dire, confusa, però l'idea è buona. Allora, leviamo le virgolette. È la posizione all'interno dello spazio sociale. E come vedete, quello che abbiamo detto la volta scorsa a proposito del linguaggio che esprime concetti astratti attraverso termini concreti è perfettamente data. Posizione, spazio sono termini, no? Quanto più concreti ed esperienziali possibile. Però è ovvio che lo spazio sociale non è questo spazio, no? Lo spazio sociale è uno spazio ideale, astratto, all'interno del quale vigono certi rapporti. Quindi è ovvio che, o perlomeno dovrebbe essere ovvio, che tra voi e me intercorre una distanza sociale, per ragioni evidenti di ruolo in questo caso, No? Però questo non vuol dire che io non possa esservi vicino, no? Io sono qui, però comunque la distanza sociale rimane accentuata. E questo vale un po' per tutti. Quindi il problema è come occupo la posizione che occupo all'interno dello spazio sociale? Quali sono i criteri per i quali io sto un po' più su, un po' più giù e via discorrendo, no? Saprete che una delle... Oh, mo ricomincia la caccia al pennarello di tutti gli anni, vediamo se siamo un attimo più fortunati. No? Però, se non ricordo male, per ovviare alla questione, mi ero dotato. Ecco, vabbè, lasciamo perdere. Ok, ad ogni modo, diciamo che una delle rappresentazioni più normali e diffuse dello spazio sociale è quella della piramide sociale, no? Allora, come diavolo è che io sto o più su o più giù all'interno di questa piramide sociale? Allora, nel modello precedente la questione era giocata fondamentalmente sulla nascita. Se io nascevo da qualcuno che stava su, stavo su, se nascevo da qualcuno che stava giù, stavo giù. E non c'erano grandi difficoltà, neanche grandi possibilità di cambiamento, anche se la retorica moderna ha molto accentuato questo discorso, stravolgendo la realtà dei fatti, nel senso che al tempo c'erano dei modi per migliorare il proprio status. Non erano diffusi, non erano ovvi, ma c'erano. Uno, per esempio, era entrare nella chiesa. Se avete letto i vostri romanzi di quando eravate piccoli, e se non l'avete fatto, fatelo ora, perché ripeto, Dumas si può leggere ancora oggi con grande divertimento. Saprete che, per esempio, Aramis, che era uno dei moschettieri del re, poi diventa abate, no? Prende i voti e diventa abate. E moltissimi dei giovani, anche dell'aristocrazia, seguono questo percorso. Perché? Perché vige la legge salica per la quale l'eredità del tutto va al primogenito. Quindi se tu hai 6-7 figli, il primo è fortunato perché rimane lì e sta tranquillo, gli altri devono arrangiarsi in qualche modo. Quindi che fanno? Si dividono in linea di massima equamente tra clero ed esercito, che è l'altra delle strategie per migliorare il proprio censo, il proprio status. Come diceva Napoleone, ognuno ha il bastone di maresciallo nel suo zaino, nel senso che l'esercito al tempo, siccome le guerre si facevano ogni piè sospinto, era un'attività nella quale se meritavi progredivi, a prescindere dalla tua nascita, a prescindere da quello che avevi fatto prima o da dove venivi. Certo, chiaramente l'aristocratico partiva come ufficiale, il contadino partiva come soldato semplice, però se per caso sul campo dimostrava delle doti, anche lui aveva la possibilità. Quindi, come vedete, già ci sono un paio di percorsi che mi permettono di migliorarmi. Per quanto basso io sia nato, posso in qualche misura, no, arrivare da un'altra parte. Quindi posso mettere in atto un processo che noi chiamiamo processo di mobilità, altro termine che sui giornali va per la maggiore, però forse cominciamo a capire di che si tratta. La mobilità è il processo attraverso il quale io muto il mio status. Siccome non siamo a Hollywood, la mobilità può essere anche negativa, cioè io posso peggiorare il mio status senza grossi problemi, anzi, oggi diciamo che è piuttosto più semplice peggiorarlo che non migliorarlo alla faccia della retorica moderna. Quindi noi abbiamo, per esempio, due tipi di mobilità per quanto riguarda quella verticale, no? Che sono una mobilità ascendente e una mobilità discendente. E questo vale sia per le società, come abbiamo detto, premoderne che per le società moderne. Però dovremmo fare dei distinguo che andiamo a fare fra poco. Ad ogni modo, c'è un altro livello, un altro tipo di mobilità, ovviamente, che è la mobilità orizzontale. Che vuol dire mobilità orizzontale? Vuol dire che io mi sposto all'interno dello strato di cui faccio parte. Quindi in termini di status non cambia molto, ma in termini di descrizione delle mie condizioni sì, nel senso che questa può essere geografica, ovviamente, per esempio. Oppure può contemplare il mio cambiare professione e diventare un'altra cosa che però è equivalente a livello di status a quella precedente. Da piastrellista divento pittore, Da carpentiere divento tornitore. Sono delle modifiche nella mia condizione che però da un punto di vista di diciamo prestigio sociale non cambiano molto le cose. Ovviamente anche qui, come abbiamo visto l'altra volta per i rapporti primari e secondari, si può essere un po' più precisi, si può sfumare la questione perché tante volte, per esempio, la mobilità geografica sembra orizzontale ma diventa verticale perché in certi parti del mondo o anche della stessa nazione in cui si vive, una certa professione viene valutata più o meno di altri luoghi, no? La figura del notaio da questo punto di vista è piuttosto interessante, quella del farmacista, insomma ci sono dei luoghi dove il farmacista è in qualche misura uno dei personaggi più importanti della comunità e dei luoghi dove è il farmacista, fine. Quindi capite che essere farmacista in un piccolo paese è una cosa, essere farmacista in una metropoli è un'altra, tanto per dirne una. Quindi insomma ci sono una serie di correlazioni interessanti tra questi fenomeni. Quello che però, come vi dicevo, è interessante è notare che questi processi erano comunque, per quanto molto più difficili anche nell'ancien regime, esistevano. Vi ricordo che per certi versi e in certe epoche non esistevano per niente, perché per esempio anche la mobilità geografica era proibita, no? Per esempio i servi della gleba o comunque i contadini russi, per il motivo per il quale poi la rivoluzione scoppia più in Russia che non altrove, erano bloccati dove erano, non si potevano muovere. E questo accade anche oggi per i cinesi, tanto per dirne una. Normalmente tu in Cina non puoi abbandonare la tua città, devi restare lì, quello che fai lo fai lì e basta, insomma, quindi ci sono ancora oggi notevolissime limitazioni a questo stato di cose, anche se poi le cose sono cambiate piuttosto significativamente. Allora, detto questo, abbiamo il problema di cui parlavamo. Io sto qui perché sto qui? Nella società premoderna ci sto principalmente per motivi di nascita. E vi faccio presente che il fatto della nascita in quasi tutte le culture viene considerato un fatto dirimente. Cioè, il nascere in una famiglia piuttosto che in un'altra è un segno divino, un segno del destino, un qualcosa che determina molto significativamente il percorso che si seguirà poi strada facendo. Come vedremo, ci siamo detti che questo non è più vero nelle nostre società, ne parleremo, resta vero per significative frazioni della popolazione. Se però le cose cambiano, evidentemente cambiano anche i criteri per i quali si occupa uno spazio all'interno della società. Quindi, nella modernità, ovvero sia in questo nuovo clima in cui contano le caratteristiche individuali, le capacità soggettive, la propria intraprendenza, la propria furbizia e intelligenza, quali sono le dimensioni che influenzano il mio stare in un posto più che in un altro e le logiche attraverso le quali io mi sposto? Allora, diciamo che in primo luogo l'appartenenza familiare mantiene un ruolo importante. Che se ne dica, ad oggi nascere in una famiglia benestante dell'alta borghesia o ancor più su è radicalmente diverso dal nascere in una famiglia che occupa uno degli strati inferiori della società. E questo è stato un problema ed è ancora un problema piuttosto serio perché su questo discorso, per esempio, si gioca una distinzione abbastanza significativa in termini di democrazia. C'è stato un dibattito, e c'è ancora ovviamente in atto, un dibattito piuttosto marcato tra chi sostiene l'importanza della democrazia sostanziale e chi invece sostiene l'importanza della democrazia formale. Che vuol dire? La democrazia formale è quella per cui uno vale uno, grosso modo, non voglio citare i 5 Stelle, ma insomma l'idea generale è quella, ovvero sia che ognuno ha gli stessi diritti e una pari dignità, senza starmi a preoccupare del fatto che questo poi sia verificato nella prassi. A livello teorico ognuno sceglie con la sua testa, manifesta il suo giudizio, però è ovvio che se tu non hai i mezzi di sussistenza puoi scegliere in modi diversi da uno che invece ce l'ha, no? Se tu parti in condizioni di semipovertà hai delle difficoltà ad avere gli stessi diritti di uno che parte invece con una notevole copertura alle spalle, una notevole stabilità alle spalle. Quindi la democrazia sostanziale cosa diceva? Che perché una democrazia abbia senso, tutti devono essere messi in condizione di partire alle stesse condizioni, quindi deve essere assicurato un minimo che permetta l'esercizio dei diritti democratici. Però era una visione un po' troppo progressista, un po' troppo, come dire, consumista. No, scusate, comunista, e non se ne è fatto più niente, quindi noi siamo rimasti che a parole tutti quanti sono, come dire, allo stesso livello, contano allo stesso modo, hanno lo stesso peso, e nella prassi questo non è assolutamente vero. Quindi ad oggi l'appartenenza familiare conta. Perché? Perché poi lo vediamo meglio. Però conta. Però contano anche altre dimensioni che prima non venivano così valutate. Una, per esempio, qual è? Lo dovreste intuire, è la dimensione economica, ovviamente, no? Quindi abbiamo da una parte, simpatica creatura, allora, abbiamo detto appartenenza, poi economia. E poi abbiamo anche, strano ma vero, un minimo di interesse e di importanza della dimensione culturale, che in linea di massima è uno dei motivi per cui le università sono così affollate e pare che non si possa più fare nulla senza aver preso una laurea, cosa che, vabbè, è abbastanza discutibile. Vi pare ne manchi una importante? Scusami?
Personale, non è del genere.
Ma personale, diciamo che lo possiamo far rientrare in queste tre con un po' d'attenzione. Qualcosa di più ampio, di più collettivo. Scusami? Pure quella più o meno riusciamo a farla rientrare qui. No, c'è proprio una caratteristica che... no, perché quello rientra nell'appartenenza, bene o male, no? No, c'è una dimensione che, come dire, la modernità ha attentamente espunto dalla nostra sensibilità, che è quella religiosa. Voglio dire, la religione, no? Ci siamo illusi che non fosse più un problema, tant'è che, come vedete, nella percezione corrente non c'è. Però oggi dovremmo esserci accorti che non è proprio esattamente così. Oggi tutte le varie teorie della secolarizzazione, della desacralizzazione, tutto quello che ci siamo raccontati dagli anni 70 agli anni 90, sul fatto che oramai la religione fosse superata perché era soltanto una massa di superstizioni che erano state cotte e a puntino per controllare le masse, non regge più, perché le masse continuano ad avere bisogno di questa cosa, evidentemente, oppure c'è qualcosa che c'era sfuggito, però adesso, oggi, un'appartenenza religiosa torna ad essere un tratto dello status che in molti luoghi è rilevante. No, pensate semplicemente al problema dell'Islam, senza che vada troppo lontano, no? Ma insomma, se tenete presente che, per esempio, uno dei motivi per i quali ci stiamo godendo la presidenza Bolsonaro in Brasile è il fondamentalismo cattolico, vi renderete conto che, no, le cose cominciano a essere molto più complesse di quanto non sembrasse prima, ed evidentemente, di nuovo, la lettura che è stata data del fenomeno religioso non è soddisfacente, perché c'è qualcos'altro. È tornato, è molto peggio di prima, se vogliamo, per certi versi, no? Un sacco di luoghi dove la convivenza religiosa era abbastanza tranquilla e assodata sono saltati per aria. Pensate ai Balcani alla fine degli anni del secolo scorso, pensate al Libano oggi. Il Libano è un luogo dove si conviveva tranquillamente tra tante confessioni, perché ci sono sciiti, sunniti, drusi, cristiani, cattolici, di tutto, zoroastriani e via con te. E oggi anche lì le tensioni religiose sono abbastanza significative, per non parlare poi di tutto l'universo arabo con la Siria, l'Iraq e via cantando, insomma, dimmi.
Non sulla Palestina.
Manca la menzione, tanto poveracci, lì oramai è una questione antica, cioè stavo per fare la tesi io quando ero piccolo, figurati, tanto per dire. Allora, comunque diciamo che per il momento ancora continuiamo a non considerarla, però vi rendete conto che l'importanza del fattore religioso torna man mano a affermarsi, purtroppo non in una chiave positiva, ma ad ogni modo potrebbe essere contemplato come fattore di collocazione nello spazio sociale. Ci siamo fin qui? Allora, per capire meglio questo discorso, abbiamo bisogno di fare una piccola distinzione ulteriore all'interno dello status e comprendere lo status stesso come una specie di giudizio sintetico, come una specie di indice. Sapete cos'è un indice? Prescindendo dall'ovvio riferimento, tanto per cambiare, al corpo, no? Come dicevi, eccola, un indice è un concetto astratto, sì, però guarda caso lo chiamo come un dito, quindi ci saranno pure qui cose. Vabbè, ad ogni modo, un indice è in qualche misura un numero, no? che pondera una serie di altri numeri per darti un'idea sintetica di un qualche tipo di fenomeno. Quindi noi possiamo dire che lo status di fatto è un giudizio sintetico. Perché? Perché pondera questi aspetti e li fa diventare una posizione. Ok? Quindi in qualche misura li valuta al suo interno con dei pesi diversi. Ok. Allora, se lo status è un giudizio sintetico, quelli che lo compongono li possiamo chiamare anch'essi status per tranquillità e comodità, ma distinguendoli fra status ascritti e status acquisiti. Significa ascritto? Che ovviamente non è scritto H-A scritto, ma è tutta una parola. Ormai bisogna cominciare a distinguere cose con una certa attenzione. Allora, ragazzi, che vuol dire ascritto? Italiano corrente, concetto abbastanza, termine abbastanza semplice. Stiamo all'università, porco di qua e porco di là. Va bene, ascritto vuol dire assegnato. Mettiamola così. Il che vuol dire che alcuni di questi status te li trovi, no, ti vengono appioppati se vogliamo usare un termine gergale, altri invece scegli di ottenerli e sono gli acquisiti, ovviamente. Allora, una prima grande differenza che possiamo verificare tra la modernità e la post, scusatemi, tra il premoderno e il moderno è che di fatto nel premoderno gli status sono prevalentemente ascritti, ovvero sia quasi tutto ciò che ti riguarda, quasi tutto ciò che configura il tuo essere nella società è già detto, è già stabilito nel momento in cui nasci. Perché? Perché la tua professione sarà quella di tuo padre, perché la tua religione sarà la religione della tua famiglia, perché la politica sarà la posizione politica della tua famiglia, perché non ti potrai in linea di massima muovere granché da dove sei nato, quindi di fatto il fatto del nascere definisce in modo abbastanza radicale tutto ciò che sarai. Poi, ripeto, alcuni, i più intraprendenti, i più fortunati, eccetera, eccetera, hanno una possibilità di modificare questo stato di cose, però per la gran parte della popolazione questo vale. Per cui nel premoderno gli status sono prevalentemente ascritti. Ok? Come vedremo, ci sono delle condizioni e delle culture nelle quali questa ascrizione è proprio da diritto. Ovvero ci sono delle regole per le quali ti devi comportare in certi modi se nasci in un certo, in un certo segmento della società, in altri sono in qualche modo tacite, vengono riconosciute ma non sono, possono essere sanzionate da diritto. Vi viene in mente un qualche esempio di ascrizione di diritto? In qualche luogo dove questo succede ancora oggi? Perché, ripeto, qui ne parliamo sempre come se si trattasse di secoli fa, ma non è proprio esattamente così. L'India, la casta è l'esempio, diciamo, più evidente di questo discorso. Le caste sono distinzioni di diritto. Se tu nasci in una casta, c'è una regolamentazione talmente radicale, talmente precisa di quello che tu potrai fare, che ha a che fare con gli abiti che puoi indossare, le stoffe che puoi utilizzare, i colori che puoi vestire, i cibi che puoi mangiare. Insomma, voglio dire, stiamo ben oltre quello che ci siamo mai immaginati dalle nostre parti. E invece, come dicevo, in altri luoghi, da noi, queste attribuzioni normalmente sono più, come dire, di senso comune, mettiamola così. Ma ci si può, ne possiamo discutere. Ok, allora, se noi incrociamo questo discorso con questo discorso, che diciamo? L'appartenenza che tipo di status è? Abbastanza normale. Quindi, come vedete, che ci piaccia o meno, ancora oggi una quota di ascrizione ce l'abbiamo. E questa quota può essere estensivamente ampliata, come vedremo ora. Invece l'economia? Perfetto. E la cultura? Pure. Quindi, come vedete, se andiamo a guardare la cosa un minimo più attentamente, ci rendiamo conto che la quota di ascrizione continua a essere significativa, che ci piaccia o meno. Perché? Perché per quanto riguarda l'economia, è vero che buona parte di questa economia ha a che fare con la mia professione, ma è ovvio anche che il patrimonio non è che me lo sono fatto io, in qualche misura me lo trovo, nel positivo o nel negativo ovviamente, perché chiaramente no, questo può valere anche per gli eventuali debiti dei genitori che ti ricadono sulle spalle, ovviamente. Però di fatto la mia dimensione economica non è solamente di mia fattura, ma è un mix di mie capacità e di ciò che mi sono trovato a gestire quando sono nato. Quindi anche qui una parte è acquisibile, nel senso che la professione ad oggi da diritto è liberamente eleggibile, io posso fare quello che voglio fondamentalmente, ma un'altra parte rimane legata alla mia nascita, che mi piaccia o meno. Cultura. Cultura è un po' meno ovvio, però diciamo che ora abbiamo anche una serie di evidenze scientifiche in proposito, per le quali il nascere in un certo tipo d'ambiente facilita lo sviluppo cerebrale, facilita l'apertura mentale, la capacità di, come dire, valutare il mondo e comprenderlo, e quindi di fatto, anche se un po' meno, ma una componente culturale, familiare, c'è. Se tu nasci in una famiglia che... Ora poi, diciamo, come dire, dico una cosa probabilmente poco popolare, ma secondo me andrebbe ogni tanto affermata questa cosa. Abbiamo un'idea dell'allevamento dei figli, della nascita, tutto che mi sembra un tantino esagerata, se devo dire la verità. Nel senso che se riprendo la famosa storia del genere umano e mi rendo conto che per millenni o per secoli o milioni di anni abbiamo avuto delle pratiche molto più sbrigative, che certo erano più pericolose, per carità, quello che volete, però tra quello e l'assoluto bambinocentrismo della nostra cultura, secondo me una via di mezzo si poteva anche trovare. Però lasciando da parte questo, noi oggi sappiamo che ci sono pratiche che facilitano il miglioramento della condizione mentale, intellettuale del bimbo, ovviamente chiaramente facendo anche la sua sanità fisica, perché quello naturalmente avrete letto di una serie di questioni con vegani assortiti che fanno crescere figli in condizioni un attimo, come dire, non proprio esattamente normali. Quindi ci sono anche quelle, però quello che noi sappiamo è che di fatto il cervello dell'infante, dell'appena nato, è diverso dal nostro. Noi sappiamo che si nasce con un cervello che è non radicalmente, ma abbastanza diverso dal nostro. Sappiamo anche che il cervello è duttile, come credo di avervi detto la volta scorsa, quindi può essere modificato attraverso la pratica, l'esperienza, il comportamento, eccetera. E quindi sappiamo che certi comportamenti sono più appropriati di altri per far sì che questo cervello mantenga queste doti. Qual è una di queste faccende, per esempio? Il fatto che noi, in quegli anni noi abbiamo miriadi di connessioni neurali in più di quelle che avremo poi, le quali sono in qualche misura una potenzialità. Perché? Perché a un certo punto, intorno ai 3 anni, avviene una operazione, diciamo, di autogestione cerebrale che si chiama pruning, che vuol dire potatura. Per cui tutte le connessioni cerebrali e neurali che non sono state attivate durante quel periodo vengono rimosse. Non so se la cosa è chiara. Ed è il motivo per il quale, non so se avete testimoniato la cosa, ma i giochi dei bambini ultimamente sono pieni di luci, colori, rumori, cioè a noi ci stancano in un modo di quelli totali, perché avendo un cervello oramai, come dire, assestato su certi livelli, non li tolleriamo. Per loro invece è essenziale, perché? Perché sono sollecitazioni in più, perché attivano zone cerebrali diverse e quelle zone poi rimangono. E quindi questo non vuol dire che saranno necessariamente più intelligenti dei altri, ma potenzialmente sì, nel senso che avrebbero la possibilità di usare un cervello più potente del cervello di chi invece è sempre stato lasciato in un certo tipo di situazione, senza esperienze variate, senza stimoli variati e via discorrendo. Tanto che questo vale probabilmente, come i nuovi studi dimostrano, anche nella fase prenatale. Sapete che far ascoltare musica al bambino nel ventre della madre, raccontare cose, eccetera, eccetera, ha una serie di riflessi. Ormai è, perlomeno, per quanto può valere, scientificamente confermato ed è abbastanza coerente con una visione del discorso di questo genere. Per cui abbiamo detto che qui abbiamo una premine, un assurdo, diciamo, sono tutti ascritti. Qui sono ascritti e acquisiti e diciamo che più o meno siamo allo stesso livello. Qui invece sono ascritti e acquisiti e diciamo che è più importante per certi versi il livello dell'acquisizione volontaria, nel senso che la cultura, come la intenderemo anche noi in questa lezione, è un qualcosa che si fa e non si può non fare, nel senso che la cultura non è che te capita, la cultura in qualche misura dipende almeno dalla tua disponibilità ad averla. E questa sarà la distinzione centrale che faremo tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Dal mio punto di vista, la cultura soggettiva è il motivo per cui voi venite all'università, senza giri di parole. Non mi interessano professioni, non mi interessano ulteriori questioni. Nel senso che il raggiungere capacità di pensiero, capacità di elaborazione, avere orizzonti mentali più ampi, essere in grado di riconoscere i propri limiti. Tutto questo è fondamentale non solo per il lavoro, ma è fondamentale per la vita. Questo è uno dei grandi equivoci con i quali ci confrontiamo oggi, in cui la preminenza assoluta di una istituzione che è l'economia ha trasformato quasi tutti i comportamenti degli altri settori di vita in qualcosa che deve renderle tributo. Quindi, di fatto, studiare è diventato utile solo per lavorare. E non è vero. A parte tutto, sappiamo anche, o perlomeno dovreste sapere, di solito mi faccio carico io di dare queste cattive notizie, che lo studiare e il lavorare non è che siano strettamente correlati come ci si immagina, nel senso che per una serie di ragioni il lavoro sta diventando sempre più difficile da ottenere, non è più il lavoro del 1700 in cui più gente c'era a lavorare e meglio era, come abbiamo visto. Oggi la correlazione non è così evidente e oltretutto ci sono una serie di distorsioni strada facendo che rendono il tutto ancora più complesso. Quindi la domanda è: se vai all'università per lavorare, sei sicuro di quello che stai facendo? Perché non è detto che tu poi lavori, ovviamente esclusi i presenti. Però il problema è che appunto l'università non è mai servita a lavorare. È diventata una cosa che è invalsa negli ultimi 60 anni, 70 anni, più o meno, che guarda caso sono gli anni in cui l'economicismo si è affermato maggiormente sulla scena, mentre prima era il luogo dell'elaborazione della cultura, delle prospettive di comprensione del mondo, delle strategie di modifica del mondo, cioè si facevano cose un attimo più soddisfacenti che non formare gli influencer. Per cui il punto centrale della questione è questa cultura. Se la voglio intendere in senso attivo, è principalmente compito nostro. Ed è uno dei motivi per i quali già vi dicevo qualche giorno fa che stare all'università e non partecipare in qualche modo, non confrontarsi con i testi, non confrontarsi con ciò che viene detto, non rielaborarlo, non serve. Perché non è che basti stare qua dentro per 5 ore per aver imparato qualcosa. Uno può rimanere imperterrito in aula per tutto il tempo che gli viene richiesto dal suo ruolo e uscire che è esattamente lo stesso broccolo di quando era entrato, non c'è nulla che osti. Siete voi che vi dovete fare la vostra cultura, non noi. Non so se la cosa è chiara. È ovvio che dipende da un'interpretazione della cultura, però, come vedremo, l'interpretazione che vi suggerisco è un'interpretazione che, guarda caso, serve anche dopo. Perché, come dicevamo la volta scorsa, credo, noi siamo in un mondo nel quale il sapere si fa, diciamo, H24. Voi oggi, e questo è uno dei punti focali per comprendere un momento bene le dialettiche tra l'università e il mondo del lavoro, state studiando, diciamo, le cose più recenti che vi sto dicendo, cioè il sapere sociologico di oggi. Ma voi vi laureerete fra 3 anni. Per cui, che, per quanto io ci abbia messo tutta la buona volontà del mondo, il vostro sapere sociologico fra 3 anni sarà vecchio di 3 anni. E oggi come oggi, 3 anni di passaggio sono tanti. Per il mio manco tanto, ma pensate alle tecniche, pensate a quello che vi viene insegnato delle questioni scientifiche e tutto il resto. C'è una costante rielaborazione, modifica, cambiamento, critica, come dire, ribaltamento e via discorrendo di queste cognizioni. Per cui, se noi anche tutti facessimo il nostro meglio, voi fra 3 anni uscireste che avete un sapere che comunque necessita di una capacità di mantenimento, di revisione e di ampliamento, o no? Ci siamo su questo? Siamo d'accordo? Domanda. Allora, dal mio punto di vista, cos'è che voi dovete saper fare? Dovete sapervi fare il vostro sapere. E quello è il punto centrale. Io devo darvi degli strumenti che vi permettano, fra 5 anni, di sapere cosa vi interessa, e sapere come fare a sapere che succede in quel campo, perché lì il professore non ci sarà più. La cosa è chiara? Cioè, non è che voi avete il professore che vi viene dietro per tutta la vita e vi continua a dire: guarda, allora adesso è successo questo, è successo quello. No, siete voi che diventate i vostri professori. E se voi non avete capito che è un vostro ruolo, quindi implica una vostra attività, se non avete capito quali sono i modi per farlo, quindi andare a fare certi generi di ricerca, dotarvi di certe competenze linguistiche, non mi stancherò mai di dirlo, l'inglese è fondamentale. Non so se la cosa è chiara. Quando mi sono laureato io, mi hanno detto, ma dicevo, parla inglese? Cazzo, parla inglese. Oggi, se vai a chiedere, fai un colloquio di lavoro, ti chiedono che altre lingue parla a parte l'inglese? E tu che hai delle difficoltà con l'italiano, stai messo male, perché stai, no, parti con l'handicap, non so se mi spiego. Quindi questa cosa io vorrei che ve la sbatteste in testa, ragazzi, perché a me fate rabbia, se devo dire la verità, mi fate rabbia. Perché io mi ricordo quando ero piccolo che per andare a vedere un film in inglese dovevo scegliere il martedì sera al Pasquino che stava in centro a Roma e io stavo non in centro, quindi mi dovevo fare un viaggio dalla Madonna per andare a sentire un film in inglese perché non c'era verso di scoprire, manco le canzoni, i testi delle canzoni diventavi scemo per capire che cosa dicevano, perché già non capisco manco gli inglesi, figurate te che cerchi di capire più o meno. Quindi avevamo delle difficoltà oggettive a reperire i materiali utili, perché lo studio delle lingue è qualcosa che tu fai tutti i giorni. Non è che lo puoi fare ogni tanto, non puoi farlo 30 ore alla settimana o al mese, devi farlo sempre. Perché una lingua è qualcosa di vivo, è qualcosa che, come dire, per certi versi, se non pratichi, perdi. Allora, per seguire e studiare una lingua, oggi che c'è? C'è internet. Trovate tutti i filmati del pianeta, tutti i video, tutti i serial, tutti i film, tutti i libri, qualsiasi cosa. Con le traduzioni, senza le traduzioni, in ebook, non in ebook, in PDF. Cioè, voglio dire, per non imparare una lingua oggi devi essere così. Però non le imparate. E io non riesco a capire come fare a farvi capire che è importante che lo facciate. A parte tutto, un'altra lingua è un'altra prospettiva sul mondo. Le lingue non sono un qualcosa di fondamentale soltanto per lavorare come al solito, perché questa, no? C'è sempre questo grind dietro le spalle che qualunque cosa tu faccia ti deve servire per lavorare. No, non è vero. Le lingue ti servono per cominciare a porti dei problemi basici, no? Ci sono le lingue hanno degli accenti su certi temi e non su altri, cioè sono delle parole che non esistono. E tu dici, come fanno questi a non usare questa parola? O fanno, tranquillamente. Non c'è consapevolezza in francese, c'è solo coscienza. Perché sono cartesiani, direte voi, va bene. In inglese ci sono 18 modi di dire fantasma, noi ne abbiamo 3. C'è tutta una serie di questioni che sono interessanti. Poi, oltretutto, pongono l'accento su altre cose, no? Per esempio, il fatto che io dica ho fame o sono affamato non è uguale. Queste sono banali, poi si potrebbe andare avanti estensivamente, però il punto centrale qual è? Che attraverso una lingua io entro in un'altra prospettiva sul mondo, perché tutto quello che accade in quella lingua ha un suo fondamento da qualche parte, per quanto possa sembrare strano, per quanto possa sembrare arzigogolato, in una visione del mondo che non è la mia. Quindi semplicemente parlare un'altra lingua mi impone di dover fare una ginnastica mentale per cui quello che direi in un certo modo non è la mia, come lo dico in quell'altra? E non è uguale. Non so se la cosa è chiara. Quindi, al di là dell'ovvia utilità dell'inglese, perché non parlare inglese vi esclude dall'80% dei contenuti online, vi esclude dalla capacità di interagire con altri, in qualunque contesto. No, io gioco online fisso, siamo regolarmente gruppi di gente che arriva da tutto il mondo e ci capiamo in inglese. Quando vado a un convegno per fare la persona un po' più seria, parliamo tutti in inglese, anche se veniamo da ovunque. E ci si capisce, quindi l'inglese è una lingua franca che serve. Poi può piacere o meno tutto quello che vi pare, ideologicamente uno può dire qualsiasi cosa. Io l'inglese l'adoro, quindi da questo punto di vista sono abbastanza partigiano. Anche perché ritengo che sia una delle poche lingue che effettivamente comincia a usare facilmente. Tutte le altre sono molto più complicate. Voi parlate italiano, quindi vi sembra ovvio, ma pensate a uno che non ha mai parlato italiano e deve cominciare a parlare in italiano. Quante cose deve aver imparato prima di poter avere un minimo di capacità di interazione? In inglese, una volta che hai imparato alcune parole chiave, hai capito alcune strategie, con un vocabolario di base te la cavi. Quindi, insomma, si tratta di una cosetta abbastanza interessante. E poi ci sono le altre. Allora, un consiglio che posso dare ai giovani da questo punto di vista, basandomi su quello che abbiamo appena detto sulla le caratteristiche mentali dei bambini, degli appena nati. Se avrete figli, piategli una balia che parli un'altra lingua. Possibilmente il giapponese, il cinese, il russo, quello che vi pare, delle lingue difficili, l'arabo, se volete, perché in quelle condizioni il bambino apprende a una velocità che non è più replicabile. Non è casuale che noi si parli di madrelingua. Vi siete mai chiesti perché la chiamiamo madrelingua, quella che parliamo? Perché l'abbiamo appresa in un modo che non è replicabile. Per quanto tu impari bene un'altra lingua, difficilmente la saprai parlare con quella che dovrebbe essere la maestria con la quale usi la tua. Perché? Perché il problema del pruning è che, come dire, prima che accada, tu hai 3 anni in cui praticamente rastrelli tutto quello che ti capita intorno e spesso e volentieri lo rastrelli anche quando non ci sei. Nel senso che se noi cominciamo a ragionare un po' sulla scansione temporale, noi scopriamo che diventiamo consapevoli di noi intorno ai 6-7 mesi. Allora, i 9 mesi prima e i 6 mesi dopo, quell'anno e mezzo nel quale non c'è l'io, ma comunque noi siamo lì, che succede? Che io assumo informazioni. Non è che non essendoci l'io il cervello sta fermo in stand-by e non fa niente. Quello intanto assorbe cose. E quando tu cominci ad arrivare, cominci a darti una regolata a esistere, ti trovi tutta una serie di cose che sai e ti sembrano ovviamente innate perché nessuno ti ha spiegato tutte queste dinamiche, no? Però le hai. E quindi tu hai sentito gente che parlava nella tua lingua da tempo e quindi hai acquisito il famoso orecchio. E quello non te lo darà più nessuno dopo. Capite? Cioè quella consapevolezza per la quale un aggettivo si usa con un certo sostantivo e non un altro, tu non ce l'hai. Tant'è che quando leggi coloro che provano a parlare nella tua lingua, ti fai quattro risate perché trovi delle cose che dici, ma vedi questo che dice. Solo che non c'è una regola, no? È semplicemente il fatto che tu quella lingua la sai. La sai molto meglio di quanto non hai idea tu. E quel tipo di competenza non la puoi rifare perché non sei più col cervello in quelle condizioni. Non so se è chiaro. Per cui per quanto bene tu studi una lingua dopo, difficilmente riesci a raggiungere quella fluenza, quella capacità di utilizzo, quella capacità di sfumatura, quella capacità di specifica che hai nella tua. Perciò se tu invece hai la fortuna che qualcuno te parli quando sei piccolo, prima di 3 anni, in un'altra lingua, tu quella lingua che tu voglia o no, la impari. Io da questo punto di vista sono un esempio fatto e rifinito perché io avevo mia nonna che era francofona, parlava in francese. E mi ha sempre parlato in francese. Io ho sempre odiato il francese. È una lingua che non sopporto, però la parlo. Chi io voglia o meno. Poi quando sono cresciuto mi sono detto: senti, c'hai un patrimonio, beh, non lo buttare, quindi poi ho fatto gli studi universitari, diploma di traduttore, tutto quello che volete. Quindi io parlo correntemente francese e inglese e scrivo francese e inglese. Ma è una botta di culo. Non so se mi spiego, no? Ecco, se uno invece ha la prospettiva. Suo figlio lo fa crescere a qualcuno che parli una lingua che è utile, perché oggi se tu parli correntemente russo, cinese, giapponese o lingue di questo genere, è come se avessi la pensione già adesso, perché potrai spendere in qualunque contesto, che sia traduzione letteraria, che sia la traduzione simultanea, che sia l'interazione, la mediazione ad affari, le puoi usare in qualunque modo, ma le devi saper parlare e devi renderti conto che quelle culture non sono la tua. E che se parlano quelle lingue c'è una correlazione stretta nei modi in cui si comportano e via discorrendo. Questo è il punto. Noi abbiamo delle grandissime difficoltà di interazione con la Cina perché non capiamo la cultura cinese, non capiamo i tempi della cultura cinese, i riti della cultura cinese, quello che ammonta negli scambi economici e quindi ogni volta si creano delle situazioni che portano a dei contratti alti così che normalmente poi finiscono male. Quindi insomma c'è da lavorarci, ci sarebbe da lavorarci estensivamente per un sacco di tempo. Ok? Fin qui? Ok. Allora, abbiamo quindi visto, per molti versi, che questo racconto della non pertinenza, dell'appartenenza di nascita, non sta più o meno né in cielo né in terra, ma oggi le cose stanno ancora diversamente. Nel senso che è vero che per un certo periodo, come dicevamo, quei famosi anni del boom, delle varie possibilità, sembrava che ogni generazione migliorasse quella precedente, no? Quindi, non so se conoscete l'avvelenata dei Guccini. L'avvelenata di Guccini o le canzoni di Guccini, a un certo punto dice della, della famiglia mia, io sono il primo che ha studiato, no? Ed era quello il punto. Allora, famiglie che prima si ritenevano assolutamente impossibilitate ad aggiungere certi livelli avevano i figli laureati, ed è uno dei motivi per i quali abbiamo tutta questa mistica dell'università, che era ovviamente un segno di cambiamento di status radicale. Ancora oggi, uno dei principali motivi della frequenza universitaria è un cambiamento di status radicale e non un sapere universitario. È inutile negarselo, no? La gran parte degli studenti italiani è all'università perché vuol farsi chiamare dottore. Stop. Che poi sappia o non sappia, è del tutto irrilevante. Quindi, a parte quel momento, dicevamo, in cui si erano attivati una serie di meccanismi per i quali funzionava quello che viene chiamato l'ascensore sociale. Sapete che cos'è l'ascensore sociale? Si è stancato in un modo. Sono anni che si lamentano tutti del fatto che si è bloccato l'ascensore sociale in Italia, titoli sui giornali, dibattiti su internet, la televisione. Vabbè, ad ogni modo, l'ascensore sociale è un'altra di quelle frasi di cui parlavamo l'altro giorno che vuole rendere un concetto astratto attraverso termini concreti, no? Perché è ovvio che non c'è nessun ascensore, però l'idea qual è? Che questo percorso qui, negli stati moderni abbienti occidentali, è facilitato, quindi di fatto c'è, no? Un posto dove tu entri e quello ti porta al piano di sopra, no? Sono facilitati i meccanismi e i processi di mobilità ascendente, che era esattamente quello che raccontavano i moderni, quindi ogni volta la generazione dopo è meglio di quella che l'ha preceduta. Quindi tu sei contadino, poi diventi commerciante, poi diventi avvocato, poi diventi giudice, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Questa progressione, che sarebbe ovviamente auspicabile perché in qualche modo ha a che fare con quello che dicevamo prima della democrazia sostanziale e reale, no? In qualche misura vuol dire che si stanno creando delle condizioni per le quali il livello di, come dire, ricchezza diffusa, di benessere diffuso sale e quindi tu puoi aspirare a qualcosa di meglio. Ecco, questa cosa purtroppo si è fermata. L'ascensore sociale è incagliato. Ovverosia, che cosa vuol dire in termini meno coloriti? Vuol dire che le aspettative che i giovani, le nuove generazioni, migliorino le proprie condizioni rispetto a quelle precedenti sono sempre meno pronunciate, se non addirittura negative. E questo cosa vuol dire, se vado ulteriormente ad analizzare la questione? Che la parte acquisita dell'economia conta sempre meno. Perché che succede? Che un giovane con un minimo, diciamo, di pragmatismo vorrebbe fare il violinista perché è veramente portato a fare il violinista, ma il padre è dentista. E lui che farà? Il dentista. Magari al lobby del violino il venerdì sera si mette da una parte e suona, è bello, però chiaramente non è quello che farà. Perché? Perché sa benissimo che nel mondo del lavoro attuale quella professione paga poco, se vogliamo essere, no? O vuoi fare lo scrittore, o vuoi fare il filosofo, o vuoi fare qualsiasi altra cosa. Oggi, se hai una possibilità alle spalle che ti garantisce un reddito, tendenzialmente la sfrutti, sia che sia la tua strada che no. Quindi studi di conseguenza, il babbo avvocato studi legge, il babbo dentista studi odontoiatria, il babbo notaio ristudi legge e poi fai tutta un'altra serie di questioni e via discorrendo. Quindi, come vedete, la scrizione riprende peso. Noi oggi siamo intorno al 33% dei figli che fanno la professione dei padri. Che non è poco, molto più che statisticamente significativo. Vuol dire che tre ragazzi su 10 faranno quello che fanno i genitori, per definizione, poi ce ne sono anche altri, evidentemente. Quindi vi rendete conto che la questione è interessante, no? È uno dei segni che vi dicevo del mancamento del paradigma, perché il paradigma si fondava esattamente su promesse di questo genere: un costante miglioramento economico, un costante miglioramento di dignità e di prestigio, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una promessa che non è più mantenuta da anni. Okay? E ovviamente questo genera una serie di, al di là del fatto, e qui possiamo fare un'ultima considerazione, poi vi do un break, che a voi pare possibile che tutti migliorino se questa è la forma della società? Il problema, infatti, è esattamente quello. Nel senso che sono promesse molto belle da fare, un po' come quelle da campagna elettorale. Tu puoi promettere quello che vuoi, ma noi sappiamo benissimo che per quanto cambi, perché adesso vedremo che la forma cambia, non è sempre, questa è, facciamo è vecchia, non c'è più. Ma un altro po' era meglio questa di quelle che abbiamo oggi, però comunque, lasciando perdere, ad ogni modo, ogni forma di distribuzione nello spazio sociale evidenzia delle differenze. Quindi l'idea che tutti possano essere degni uguale, ricchi uguale, non sta né in cielo né in terra, non esiste. Non è manco realistica da un punto di vista di semplice osservazione delle cose. Lì l'idea era un'altra, era quella della pari dignità, che è completamente diverso come discorso. Che vuol dire? Vuol dire che qualunque cosa tu faccia, sei degno come me da certi punti di vista, quindi hai diritto a un trattamento sanitario, hai diritto a un'assistenza legale, hai diritto a un riconoscimento, hai diritto a tante cose, ma questo non vuol dire che siamo uguali. Non so se è chiaro il discorso. Uguaglianza è un'altra cosa ed è un concetto estremamente complicato da maneggiare. Okay? Però di fatto quello che noi vediamo oggi è che a fronte del, come dire, col confronto con qualunque forma di spazio sociale o distribuzione sociale che noi abbiamo, l'idea che tutti possano indefinitamente migliorare non sta né in cielo né in terra. E guarda caso, tanto per ritornare un minimo alla questione del sapere immaginale, del sapere mitico che configura la nostra vita, tutto sommato, questo tipo di mito è uguale a quello della crescita infinita economica. No, noi continuiamo a ragionare come se tutti gli anni si dovesse crescere perlomeno il famoso 1%, 2%, 3% del PIL, che è un altro strumento di valutazione che non sta né in cielo né in terra, ma noi, siccome siamo dei goccio, continuiamo a far finta che abbia un senso. Ok, 5 minuti. Allora, dicevamo il problema dello status e del muoversi all'interno dello spazio sociale. Abbiamo detto appunto e vediamo che comunque la grande differenza tra premodernità e modernità non è tanto nella radicale soppressione dell'influenza della nascita, quanto piuttosto nel riconoscimento di una specie di prima possibilità, poi diritto alla mobilità. Okay? Cioè, mentre nelle società premoderne era casuale, era lasciato veramente alla capacità, opportunità del singolo la possibilità di cambiare il proprio status, nelle società moderne diventa la norma, anzi, diventa in qualche misura una specie di obbligo. Quello di migliorarsi e di migliorare il proprio status, no? In questa ottica di perenne crescita, chi si ferma è perduto, come viene spesso detto ancora oggi. Quindi il grande fattore distintivo è questo: mentre da una parte accadeva più o meno obtorto collo, più o meno in sordina, ma non c'era assolutamente nessuna forma di riconoscimento. Nelle nostre società cambiare il proprio status viene riconosciuto in qualche misura quasi come un obbligo. Sapete che c'è una, tanto per fare un po' di multilinguismo, c'è un'espressione inglese che si chiama Keeping up with the Joneses, non so se l'avete mai sentita nominare, che vuol dire essere sempre all'altezza dei Jones, ovvero sia rimanere allo stesso livello di prestigio e di capacità di manifestazione del prestigio delle famiglie dei vicini. Il che giustifica un po', non so se avete visto Casalinghe disperate al tempo, tutte queste cose americane di gente che cambia casa continuamente, cambia macchina continuamente. Ecco, oppure se vi ricordate un bellissimo film che ormai è un po' datato, ma varrebbe la pena, è American Beauty, che era quello con Kevin Spacey che faceva prima il manager e poi andava a fare hamburger. Perché quando si faceva due conti si rendeva conto che fare il manager comportava una tale serie di spese aggiuntive per dimostrare a tutti che lui era manager e quindi si trovava a un certo livello della distribuzione, che se tutto sommato avesse rinunciato a questa parte e poi avesse semplicemente guadagnato quello che gli davano con l'hamburger, sarebbe stato benissimo, avrebbe avuto un sacco di tempo libero, eccetera. Ovviamente, se vi ricordate anche il film, lo ammazzano. Perché qualcuno che poi non rientri in questo tipo di grind, in questo tipo di logica, diventa un esempio complicato, no? Perché magari sta meglio di te che invece rispondi a tutto quello che ti viene richiesto e quindi tu ti chiedi e perché allora io mi devo sciroppare le ceneri di cose, rappresentanza, le raccolte di fondi, i giorni in parrocchia, parlare con i vicini, fare il barbecue la domenica. A un certo punto manca l'aria, ecco, e succedono cose, tipo prendi un mitra e fai una strage, in America, abbastanza normale come avvenimento. Quindi uno dei punti focali, vi dicevo, è questo della necessità, in qualche misura, del cambiamento, che però noi per il momento assumiamo in modo acritico e neutrale e definiamo la possibilità istituzionalizzata di un cambiamento di status. Ok? Una domanda interessante è come mai? Cioè, perché a un certo punto, dopo millenni, perché qui parliamo di un tratto della cultura premoderna che era comune con tutte quelle precedenti, no? Vi ricorderete le famiglie, le gentes romane e via discorrendo, quindi l'idea del sangue era un'idea che ci portiamo dalla più remota antichità, a meno di prove che arriveranno contro. Allora, perché a un certo punto invece si passa a questa valorizzazione delle capacità del singolo? E soprattutto perché si passa a uno svincolamento di alcuni status dalla questione della nascita. La risposta è abbastanza interessante e ha anch'essa a che fare con l'industria. Nel senso che, come abbiamo visto la volta scorsa, l'industria non solo sconvolge i panorami demografici e geografici del tempo, ma sconvolge anche i panorami sociali del tempo. E la domanda è piuttosto semplice. Che tipo di professione è quella di operaio in fabbrica? È quella. Non è riducibile, non è reinterpretabile. Allora la domanda che segue a questo è: se non ci sono padri operai, chi ce va in fabbrica? Cioè, dove lo pio un operaio io se non c'è stato prima un padre che lo facesse? Non so se è chiara la questione. Cioè, la comparsa dell'operaio è un fattore che non è assimilabile all'interno dell'ordine premoderno, perché fino ad allora erano comparse un sacco di nuove professioni, però tira e spigni, picca e mena, erano riusciti a far rientrare tutte queste nuove professioni nelle vecchie corporazioni, no? Tipo gli assicuratori, tipo tutta una serie di altri mestieri che non erano tradizionali, però potevano essere interpretati alla luce degli ordinamenti esistenti. L'operaio no, l'operaio non ci rientrava, non c'era verso, a parte che ne servivano, no, una massa inaudita, per cui in qualunque corporazione l'avessero infilati sarebbe saltato tutto per aria, perché quantitativamente sarebbero stati molto più loro di quelli che c'erano da prima, e capite che questo non era pensabile. Ma poi non c'era proprio modo di equipararlo, perché, come vi dicevo, la caratteristica del lavoro in fabbrica era unica, non era riferibile, non era in qualche misura equiparabile a niente che esistesse al momento. Per cui, di fatto, per gli operai delle fabbriche si attua una eccezione. Tu puoi essere nato qualsiasi cosa, ma ti si concede di diventare operaio. Che tu fossi pellaio, che tu fossi mezzadro, che tu fossi ciabattino, che tu fossi pittore, era indifferente. Potevi andare a lavorare in fabbrica. Ci sono degli aspetti dei processi storici che sono particolarmente interessanti e indicano in qualche misura una convergenza che non è pianificata, perché ovviamente è impensabile pianificare cose di questo genere, però comunque che è lì, è testimoniabile. Che succede in questo periodo? Che le fabbriche vengono a supplire a una situazione di disoccupazione generalizzata, che faceva seguito ad una cosa, ed è uno dei motivi per i quali poi Karl Marx dirà che la proprietà privata è la radice di tutti i mali che ci affliggono, ovvero sia quelle che in Inghilterra vengono chiamate le enclosures, non so se avete presente, ovvero sia il fatto che a un certo punto i nobili chiudono i loro fondi, li recintano, ci mettono il guardia boschi, il guardia caccia dentro, e proibiscono a chiunque di entrarvi. Ora voi direte, beh, perché prima? E prima era completamente diverso. Quello è il punto centrale. Cioè, prima il modo di usufruire del territorio e delle risorse del territorio era gerarchizzato, ma paradossalmente molto più democratico. Perché? Perché nei latifondi, nelle foreste, nei boschi, poteva entrare chiunque. Non c'era nessun genere di stop, ma poteva fare alcune cose a seconda di chi era. Quindi, diciamo, aveva dei privilegi, no? Scaglionati. Quindi, se eri un banale contadino, potevi però raccogliere la legna per il fuoco, portare le pecore al pascolo, fare una serie di cose, cogliere magari alcuni tipi di alimento, e quindi di fatto il bene del nobile era di fatto un bene comune. Certo, non potevi fare certe cose, tipo non potevi cacciare i cervi, non so se avete presente la canzone di De André Jordi, no? Hanno impiccato Jordi, perché... Perché c'era tutto un processo in atto per il quale stava prendendo piede l'idea che avesse un senso maggiore la proprietà privata. E quindi il controllo sul territorio, l'unititolarità dei diritti su di esso, era un cambiamento che in qualche misura anticipava quello che poi sarebbe arrivato. Cioè, parte da lì, è un'altra delle grandi manifestazioni. Il problema è che lo sfruttamento nel modo precedente era molto più sensato. Ed era molto più, in qualche misura, equilibrante, no? Perché appunto, anche se tu hai un mezzadro con poche risorse, comunque avresti avuto il fuoco per la legna, avresti potuto far mangiare quei due o tre animali che avevi, quindi in qualche modo vivevi. Nel momento in cui chiudono questi benedetti fondi, tutti quanti i piccoli mezzadri e contadini, di fatto si trovano in mezzo a una strada. Quindi c'è un enorme boom del brigantaggio, tanto per dirne uno, perché a quel punto non è che potevi fare molto altro, no? E quindi avrete presente lo sceriffo di Nottingham, Robin Hood, no? Tutte queste cose che non so, poi sono diventate racconti per i bimbi, ma non erano per niente racconti per i bimbi al tempo, era proprio così. E guarda caso, si crea quindi un enorme squadrone contingente di persone che sono disposte ad andare a lavorare in fabbrica. Perché altrimenti non mangiano. Che teniamo presente una cosa, e questo è interessante. Andare a lavorare in fabbrica per certi versi era molto affascinante, perché appunto era in qualche misura quasi un'attività magica, cioè facevi una cosa che nessuno aveva fatto. Però era anche terribilmente faticoso e pericoloso. Noi oggi abbiamo 3 morti al giorno, oggi, nel lavoro, le famose morti bianche, e questo vale soltanto perché siamo una società che si costruisce sull'economia, perché in qualunque altro contesto 3 morti al giorno sarebbero qualcosa che ti farà brividire. Ma noi le chiamiamo morti bianche, che non si capisce bene cosa diavolo significhi, però come vedete come dire, il carattere immaginale è sempre lì. La morte bianca è una morte che in qualche modo ci fai, come dire, ci fai pace. Un po' come i morti per strada, che finalmente siamo riusciti a mettere in piedi l'omicidio stradale, ma fino all'altro ieri, seppure andavi sotto una macchina, amen, che devi fare a un certo punto? È il progresso, baby, come avrebbe detto probabilmente il presidente Carter. Però ecco, vi faccio presente che noi appunto valutiamo le morti in modo diverso a seconda del contesto in cui muori. Questo è carino, tanto per dirne una, no? Allora, ad ogni modo, prescindendo dalle morti, andare a lavorare in fabbrica era un problema perché ti trovavi in un ambiente insalubre. Tu che comunque venivi da un'esistenza che avevi condotto per la maggior parte all'aria aperta, ti trovavi chiuso dentro questo ambiente insalubre 12, 14, 16 ore al giorno. Insomma, non era proprio semplice riuscire. Poi, oltretutto, venivi da una cultura dove il lavoro era comunque un'attività che, come vi dicevo l'altra volta, non era particolarmente ben vista, cioè lavorare era qualcosa che toccava i più gellati di tutti. Tant'è che, se lo sapete, Roma, ai tempi dell'impero, aveva un giorno di ferie ogni due. Posto meraviglioso da vivere, devo dire. Potevi startene a vedere i giochi, le cose, alle terme, tranquillamente, tanto arrivavano camion de robe, e quindi la plebe romana praticamente non lavorava mai. Ecco, quindi capite che poi dice che restano le cose. Vabbè, però ad ogni modo l'idea generale è questa: il lavoro era qualcosa che andava evitato. No? Quindi possiamo anche chiederci: com'è possibile che negli ultimi 350 anni più o meno, da un'attività penitenziale, come dicevamo per il codice di San Benedetto, no? Da un'attività comunque forzata, perché vi ricordo i lavori forzati, le galee, gli schiavi, cioè erano tutta una serie di modi attraverso i quali si faceva sì che chi poteva non lavorasse, no? Il fatto che venivano appunto messi i condannati a fare certe cose, che sulle navi c'erano quelli che erano stati, cioè c'erano tutta una immensa schiera di figure che facevano il lavoro di altri, per forza, quindi non è che fossero contentissimi, però. Ad ogni modo, come mai il cambiamento? Il punto sta di nuovo, in larga parte, nella questione industriale. come dicevamo l'altra volta, l'industria ha bisogno di braccia, soprattutto in questa fase. In questa fase il macchinario è in qualche modo, come dire, soltanto uno degli aspetti, ma quelli che faticano sono gli operai. Come vi dicevo l'altra volta, la forza lavoro si chiama così non a caso, nel senso che era una delle componenti centrali della forza dello Stato. E qui dobbiamo ampliare un po' la prospettiva della volta scorsa e riconoscere un'altra cosa, che in questo periodo sta succedendo un altro cambiamento significativo in politica. Qual è questo cambiamento? Qualche idea? È l'affermarsi degli stati-nazione. Non c'erano gli stati-nazione prima. E ripeto, parliamo di 300 anni fa, in termini storici, nulla. Per cui tutti quelli che oggi si stracciano le vesti per la scomparsa dello Stato-nazione come se partisse chissà quale aspetto fondante della nostra esistenza, dovrebbero spiegarci anche per quale motivo succede questo, no? Perché di fatto fino ad allora le strutture politiche erano completamente diverse. Nella gran parte dei casi contavano gli imperi, no? O comunque una serie di aggregazioni di popoli e territori che non avevano a prescindere nessun tipo di legame fra loro se non quello che li governava per diritto dinastico, quindi di nuovo il problema dell'appartenenza. Vi ricordate, se avete letto o avete un minimo di sentore della questione, ancora oggi quando presentano i vari monarchi inglesi, te parte una sfilza di titoli che non finisce più, a re di questo, principe di quello, marchese, duca, impicci, imbrogli, qualunque cosa. Perché? Perché queste particelle o parti, perché c'erano quelli che avevano come il principe di Condé praticamente mezza Francia e quelli che invece avevano un dominio molto piccolo ed esiguo, però comunque da un punto di vista di dignità e prestigio più o meno eravamo lì. E quindi che succedeva? Che queste aggregazioni avevano un'altra logica, che era coerente con il sistema di valori dell'ancien regime, no? Perché erano fondate sul sangue. Allora il figlio di questo più quello ha titolo a governare qui, muore il re da una parte, chi viene? E qui allora tu cominciano a fare tutti i conti, no? Sapete che Leibniz, per esempio, che è il grande filosofo nonché matematico, quindi probabile titolare pari merito con Newton di tutte le difficoltà che ci ha generato la matematizzazione dell'esistenza oggi, ma Leibniz era il genealogo, mi ricordo come si chiama, era lo specialista in genealogie del principe di Boemia, di dove, e quindi era quello che si era studiato tutti gli alberi genealogici d'Occidente per sapere chi doveva andare dove. Quindi era una cosetta abbastanza rilevante, non è che fosse banale la questione, no? Ora, arrivano gli stati-nazione, i quali invece si fondano su tutta un'altra logica, guarda un po'. Qual è questa logica? Quella del fatto che un certo territorio con una popolazione che abbia delle caratteristiche riconoscibili, una lingua, degli usi e dei costumi, forma un'entità che si vuole naturale. Non è ovviamente naturale manco per niente, perché fino ad allora non ci aveva pensato nessuno, quindi è un'idea che viene dopo, ma è un modo per organizzare gli spazi ed è un modo ovviamente per entrare in competizione con gli altri su altre basi. Perché? Perché quella famosa forza lavoro di cui abbiamo parlato, nel momento in cui diventa anche forza armata, combatte non per denaro, come accadeva fino ad allora nella gran parte dei casi, ma combatte per difendere un valore. La patria. Altra cosa che non c'era. Ci siamo dotati di un sacco di cose negli ultimi anni. Qui, più o meno, ovviamente quella però siamo riusciti a riempirla piuttosto bene perché risponde a tutta una serie di esigenze immaginali ulteriori. Però il problema è che risponde a delle esigenze immaginali fin tanto che è in qualche modo esperibile. Quindi di fatto noi sentiamo l'appartenenza a un territorio, sentiamo l'appartenenza a una città, soprattutto noi italiani che siamo proprio no campanilisti di più. L'appartenere a un'entità superiore ancora non ci viene bene, tant'è che vi ricorderete Cavour cosa disse? Fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, perché non c'erano gli italiani. C'erano gli Umbri, ma neanche, c'erano i Perugini, c'erano i Fiorentini, i Veneziani, i Napoletani, i Messinesi, tutti questi c'erano, ma che se sentissero italiani non era per niente ovvio, anzi, ad oggi è un problema. Perché è un'operazione intellettuale quella della creazione dello Stato-Nazione, non è un'operazione naturale, non c'è niente di naturale. Tu, no? A meno di particolari condizioni, come per esempio quando incontri un altro tuo conterraneo, che ne so, alle isole Svalbard oppure in Australia, e improvvisamente siete italiani ed è bellissimo. Però se foste in Italia probabilmente non vi filereste le pezze, anzi vi odiereste per qualche problema geografico ulteriore, come accade normalmente. Invece essere fuori in qualche modo ti porta più vicino. Ma prescindendo da queste piccole cose quotidiane, il punto centrale è che questi stati-nazione hanno anch'essi una serie di esigenze. Queste esigenze si sposano con quelle che abbiamo visto dello sport, no? Quindi il fatto di avere una forza maschile adulta che sia in grado di supportare le politiche, le pretese e tutto quello che viene messo in campo perché queste vadano in porto, quindi eserciti, quindi aziende, industrie e quindi forza lavoro per infrastrutture, no? Immaginatene una, era sempre addosso al maschio adulto. Ma c'era un'altra questione interessante anche da prendere in considerazione. E quindi, come, scusate, chiudo la questione e poi passiamo. E quindi il problema qual era? Che il lavoro doveva diventare un'attività diffusa. Non poteva più essere un qualcosa che facevi se proprio non riuscivi a evitare, qualcosa dal quale scappavi, eccetera, eccetera. Quindi che succede? Che con questo passaggio, epocale per molti versi, si afferma un discorso pubblico, un discorso culturale sul lavoro che ne cambia radicalmente i connotati. Da attività da evitare come la peste, diventa l'attività massimamente desiderabile. Riusciamo a fare delle cose quando ci applichiamo che non ci si crede. Ok? E quindi ovviamente ci sono tutta una serie di filosofie, di iniziative culturali, di provvedimenti legislativi, eccetera, eccetera, che fanno sì come che questa cosa diventi in qualche misura il perno, no? Della vita quotidiana dei più. Che succede però? Che, come abbiamo detto, col passare del tempo le cose cambiano. Quindi abbiamo un miglioramento dell'igiene, abbiamo uno stabilizzarsi delle metropoli, abbiamo una serie di scoperte tecnologiche che progressivamente rendono meno necessaria la manodopera. Questo è il punto, ovvero sia la politica sul lavoro, la rappresentazione del lavoro come attività attraverso la quale ti riconosci, nasce e vieni riconosciuto, nasce in un momento storico in cui la piena occupazione è ovvia e nessuno prevede che non sia più così. Quindi questo discorso è erga omnes, avrebbero detto i latini, tutti devono lavorare, tutti devono partecipare allo sforzo industriale, allo sforzo bellico, tutte le retoriche del caso vi dovrebbero risuonare nelle orecchie fino a quando tutti non servono più, progressivamente non servono più. Ancora fino alla fine degli anni 70, sappiamo che il ritmo delle città era il ritmo delle fabbriche, no? Soprattutto a Torino con la Fiat, ma lo stesso valeva per tutti, quindi l'ora di punta era l'ingresso in fabbrica e l'uscita dalla fabbrica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nelle ore di fabbrica non c'era praticamente nessuno in giro, o comunque quasi. E se volete ridere, forse non so se lo saprete, ma temo di no, visto che, come dire, mi pare che abbiamo un certo tipo di gap sulle informazioni. Ad oggi noi abbiamo dei comuni nei quali è proibito sedersi nei parchi tra le 9 e le 5. Se sei adulto, non hai titolo a star seduto in un parco, perché devi andare a lavorare. Che no? Si presta un vaffanculo di quelli globali proprio, però ci sono dei sindaci, ma in larga parte leghisti, ma questo ovviamente purtroppo è, come dire, in qualche modo inevitabile, che hanno deciso questa cosa. Perché? Perché altrimenti quelli che bighellonano chi sono? Non sono i buoni cittadini italiani operosi e lavoratori, ma gli extracomunitari perditempo, ruba, che ruba stipendi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se te trovano su una panchina tra le 9 e le 5, te devi spiegargli perché sei lì. E vabbè, ok, ad ogni modo, lasciamo perdere. Però, come vedete, al di là della, come dire, ristrettezza encefalica della questione, l'uso rimane. Ma quest'idea da dove deriva? Deriva dagli anni precedenti, nei quali in effetti in giro dalle 9 alle 5 c'erano quelli che non facevano niente, no? I feneò, i fannulloni. Ok, quindi questa logica informa tutta una serie di processi. Che, tra i quali il famoso processo di socializzazione che mi pare avessimo già accennato l'altra volta, e crea una serie di aspettative in colui che cresce, in colui che entra nella società. Una, per esempio, è quella che lavorerà e che probabilmente grazie al suo lavoro starà meglio dei suoi genitori, cosa che ci stiamo portando ancora oggi. Ed è un problema, perché oggi questa cosa è del tutto fuori dalla realtà. Oggi non serve tutta questa forza lavoro, ragazzi. Oggi continuiamo a parlare degli operai, ma sono diventati un'entità mitologica, non ci stanno più gli operai. Sono diminuiti del 90%, cioè le masse operaie del comunismo degli anni 50, della visione marxiana, eccetera, non ci stanno più, semplicemente non servono. Capito? Quello è il problema. Non pesano più, la tecnologia li sostituisce a decine. Allora, prima cioè, servivano 20 persone, oggi ne servono due che controllano il robot e domani probabilmente manco quelle due. Quindi il grande problema oggi è, ed è un problema serio, quindi ne stanno parlando un po' tutti, come fare ad assicurare un reddito minimo che non abbia a che fare col lavoro? Perché probabilmente il lavoro sarà una fortuna, un lusso, qualcosa che non c'è più. Capite? È chiaro che poi non riguarda i singoli, però a livello statistico, a livello globale, la percentuale di lavoratori è sempre meno. E tant'è, e a questo ovviamente le imprese collaborano in modo fattivo. Se voi andate a vedere o sentite i telegiornali, se qualcuno licenzia quei 15-20 mila impiegati, le borse stappano. E tu ti chiedi come gli viene in mente di essere così stupidi? Perché la questione è piuttosto semplice: tutti lavorano per un mercato. No? Sto mercato da chi è fatto? Da noi. Ecco. Allora, se tu non eroghi 20.000 stipendi, ci sono 20.000 risorse in meno che compreranno anche le tue merci. Quindi come fai a essere talmente imbecille da non renderti conto che quelli che tu stai impiegando sono anche quelli a cui vendi le cose? No? Perché qui, come vedete, c'è una questione di, come dire, pluralità di ruoli. Nessuno di noi è semplicemente produttore e tutti siamo consumatori. Quindi se noi non abbiamo le risorse, come li compriamo le macchine dei sogni? Come le compriamo le asciugatrici dei sogni? Come li facciamo i viaggi dei sogni? Qual è la risposta? Perché stiamo continuando a farli uguali, vi faccio presente, non so se lo sapete, ma il 2008 è successo esattamente per questo motivo. Ci indebitiamo. Tant'è che emergono costantemente nuovi individui o strutture che ti dicono: ah, vuoi comprarti un'auto? Ti presto 30.000 euro. E che sarà mai? Ah, un attimo, ok, perfetto. Come se, no, questi 30.000 euro te li regalassero, no? Tocca che li ridai poi. E il problema è che non è detto che tu ci riesca. E questo diventa poi la logica, no? Le carte di credito sono ottime perché? Perché posticipi i pagamenti, i mutui e i finanziamenti sono lì. E poi ci sono i gratta e vinci, le lotterie, gli enalotti. Tutte queste cose non sono casuali. Non so se la cosa è chiara. Non sono casuali perché? Perché se noi ragioniamo ancora su questo schema, vediamo che, come abbiamo detto prima, è impensabile che tutti riescano ad andare in cima, no? Però quello che conta cos'è? Che tu possa potenzialmente farlo. È l'idea che tu riesca, che tu possa riuscire. Dopodiché cosa ti serve però? Ti serve, se vogliamo parlare in termini del famoso ascensore di prima, un modo per farlo. Un cursus. Se vi ricordate, i romani avevano il cursus honorum, no? Che voleva dire? Voleva dire che se tu riuscivi a percorrere le tappe di questa cosa, saresti diventato consule. Che era difficile, ma di fatto lo poteva fare chiunque. No? Se trovavi i fondi giusti, se trovavi gli agganci giusti, se trovavi le giuste alleanze, tu potevi diventare console. Quindi era molto duro, ma lo potevi fare. Ora, oggi, come faccio ad arrivare qua io? È un problema, perché qui di solito, e qui vi semplifico molto, ma è interessante ragionarci, anche per quello che riguarda il corpo di cui abbiamo parlato l'altra volta. Quelli che ci sono vengono dipinti come giovani, ricchi e belli. Pare uno slogan del fin degli anni 60, però di fatto la questione rimane quella. Ok? Quindi noi oggi abbiamo quello che chiamiamo un modello di successo, che è esattamente questo, che si fonda su tre caratteristiche centrali: la ricchezza, l'avvenenza e, che abbiamo detto, giovani, ricchi e belli. Cioè, diciamo, l'avvenenza e comunque la giovinezza. Ok, che guarda caso sono tre fattori difficilissimi da controllare. Allora, per quanto riguarda l'età, che succede? Che anche linguisticamente è invalso un utilizzo del termine giovane che non sta né in cielo né in terra. Cioè, io sono ancora giovane. E mi sono sonoramente rotto le palle di essere giovane, se devo dire la verità, perché non lo sono più. Però continuano a dire: ma voi giovani, oh, ho 55 anni, ma quando è che invecchio mai? Cioè, spiegatemi sta cosa. Però è ovvio che se io mi sono dato come regola che se ho successo, per aver successo devo essere giovane, e giovane finisce a 30 anni, so dolori, quindi sto giovane piano piano, no? Mi si allunga, per cui fino a 70 anni tu sei ancora giovane, perché conta l'età interna, queste stronzate. Ok. E non solo, ma cosa faccio anche? Devolvo molta parte della ricerca e delle risorse scientifico-mediche per far sì che io rimanga giovane. Quindi interventi ricostruttivi, modifiche, estetiche, tutta una serie di cose che non sarebbero mai venute in mente a nessuno fino a qualche tempo fa, perché invecchiavi, basta, no? Poi al di là di certe cose, invece no, oggi noi abbiamo appunto gente che si ricostruisce costantemente. Guarda caso, come notate, forse questo è anche un rapporto con la morte piuttosto complicato, no? Perché la gioventù perché è così importante? Perché è quella più lontana, teoricamente, ovviamente poi corna facendo e evitando di ragionare in termini di cronaca, in linea di massima siete quelli che dovrebbero sopravvivere più a lungo, quindi giovani, ok? Belli, altro problema piuttosto serio. Uno, perché la bellezza è un concetto estremamente volatile, nel senso che se voi prendete i quadri delle bellezze dal 400 ad oggi, nella gran parte dei casi vi strappereste i capelli e dicevate: ma chi è sto cesso? Ecco, no, quello era bello al tempo. Quindi evidentemente abbiamo cambiato piuttosto significativamente i nostri criteri e vabbè, diciamo pure che però tu rientri nei criteri della bellezza. Il problema è che pure lì invecchiando non è che rimani uguale, no? Ti imbalsisci, come capita a molti attori che ti guardi e dici: oddio, questo che è successo? Che l'hanno gonfiato come un canotto. Ecco. Allora anche lì cominciano a girare una serie di criteri che sono del tutto slegati dalla fisicità reale, ma hanno a che fare con la capacità di controllo del corpo, no? Quindi abbiamo attrici e attori che si fanno di botulino pesantemente, tanto che poi i fan su internet ti fanno delle azioni legali contro, perché non dovevano permettersi di ridursi così. Una mi pare che sia la povera Meg Ryan, che pare sia diventata un disastro. Io non ho voluto andare a vedere perché me la ricordo ancora con grande piacere, no? Ecco, però ogni tanto vedi qualcuno e dici: Madonna mia, che cazzo ha fatto questa? Quindi non è un problema estetico, ma è un problema di codice. Capito? Quindi la bellezza da questo punto di vista diventa un codice al quale tu ti devi adeguare, quindi che ti serva o no, te devi fare gli zigomi, devi fare le labbra, te devi fare tutta una serie di interventi che testimonino del tuo far parte degli happy few, dei fortunati, no? Che stanno qui. Ricco, e qui proprio apriti cielo e spalanca di terra, nel senso che, come già dicevano i romani, pecunia non olet, la ricchezza non ha un, no? Non c'è nessun tipo di correlazione con la bontà o la correttezza, anzi, diciamo che noi saremmo tendenzialmente penseremmo il contrario, però di fatto rimane un carattere. E come fai a diventare ricco oggi? Posto che tu sia giovane e per botta di culo pure bello, ma ricco? O ci sei nato o devi inventarti qualcosa, no? Ecco che appunto o passi, diciamo, a smetto quando voglio, compagnia cantante, Breaking Bad e via discorrendo, oppure ci provi e quindi spendi una fortuna in gratta e vinci, slot machine, qualunque cosa ti dia la sensazione di poter correggere questo tratto del tuo carattere in modo che sia coerente con quanto richiesto. Quindi, come vedete, ci sono una serie di discorsi piuttosto interessanti che hanno anche a che fare con voi, perché, ripeto, l'intervento massiccio sul corpo e le sue caratteristiche in larga misura deriva da qui, ossia dal fatto che si presume che se tu vuoi mostrare agli altri quanto tu sia di successo, quindi quanto tu stia qui, devi avere certe caratteristiche fisiche, anagrafiche, economiche. La cultura purtroppo non è un buon modo per sfondarlo, lasciatevelo dire proprio di esperienza diretta. Allora, perché questo dicevamo ha a che fare col corpo? Ha a che fare col corpo perché appunto riorienta radicalmente il tipo di intervento che sul corpo fai. Non so se lo sapete, ma noi abbiamo un sacco di chirurghi estetici, ma stiamo finendo i cardiochirurghi e i neurochirurghi. Tanto perché uno ha la chiamata e vuole salvare le vite. Non pare, pare che uno voglia salvarsi il portafogli e chiaramente facendo cose che sono il meno rischiose possibile. Per cui una bella blefaroplastica, un intervento sul seno, una liposuzione e via discorrendo, di solito non uccidono nessuno, quindi manco te fanno causa, però sacco di soldi, tutti contenti e felici, però se per caso c'è un infarto sei fottuto. Più o meno l'idea generale è quella. Quindi capite che il, come dire, di nuovo, la correlazione tra quello che viene visto come qualcosa di astratto e la prassi è concreta e costante. E soprattutto tutto questo discorso del modello di successo si attua perché? Perché diventa centrale? Perché, come vi dicevo, noi non abbiamo un criterio oggettivo di definizione dello status. Noi non abbiamo una... Voi non avete sulla carta identità un timbro con scritto status questo, status quello. Il vostro status in qualche modo è costantemente un'operazione di negoziazione. Siete attenti a manifestarlo in certi modi, infatti ci sono codici vestimentari radicali e anche tante altre cose che invece non si notano, e lo attribuite agli altri costantemente. Questo, per questo vi dicevo lunedì che siete sociologi nell'anima, perché voi guardando qualcuno sapete dov'è. Lì. Capite? O perlomeno, in qualche modo pensate di sapere dov'è, il che non è esattamente la stessa cosa. Perché? Perché questo fatto che lo status sia in qualche misura frutto di una comunicazione è alterabile. No? Attraverso cosa definisco lo status di un altro io? Portamento, utilizzo della lingua, abbigliamento, accessori. O no? Tenete presente che tutto questo ha a che fare principalmente con la città, è un'altra delle conseguenze della metropoli, perché, come dicevamo la volta scorsa, se tu abitavi in una comunità ristretta, lo status dell'altro lo sapevi, che quello potesse travestirsi, far finta di essere ricco, andare in giro atteggiandosi e cosa, tu sapevi perfettamente che era il figlio della pina e che c'aveva 20 metri di terra da qualche parte e stava barando clamorosamente. Il problema è che se oggi tu trovi uno che risponda a quei criteri, non lo sai se è vero o no. Perché quei criteri sono riproducibili. Chiunque può farsi un intervento di plastica al corpo o al viso, chiunque può ormai procurarsi degli abiti o degli accessori che indichino una qualche, come dire, consistenza economica. Saprete che oggi puoi affittare qualsiasi cosa, ma per cui se io devo andare a fare un colloquio di lavoro, nulla mi impedisce di arrivarci col Ferrari, anche se poi giro in 500. So se la cosa è chiara. E questo ovviamente è problematico, perché crea delle grosse difficoltà relazionali. Crea delle grosse difficoltà relazionali perché? Perché una delle conseguenze dello stare nei vari posti qui è che tu hai dei modi di relazione con gli altri che sono commisurati. No, come vi dicevo l'altra volta, avere un'idea dello status dell'altro è utile perché non fai gaffe, non ti sbagli. Sai come rivolgerti a lui. In tante culture, come per esempio il giapponese, ci sono addirittura lingue diverse a seconda dello status di quello con cui stai parlando, cioè non forme verbali come noi che diamo il lei, il voi, il noi, ormai è diventato un casino della madonna, cioè si capisce più niente, ciao come state, e te guardi intorno, dove fanno gli altri, sei sempre tu, quindi è una cosa un po' così. Però al tempo era tutto, nelle società premoderne in particolare, era tutto ovvio, era noto, cioè tutti quelli che facevano parte delle gilde, delle confederazioni, dei mestieri, avevano delle coccarde e dei simboli che ti dicevano chi avevi davanti, quindi tu non ti potevi sbagliare, non potevi scambiare l'amministratore delegato dell'Olivetti per un venditore di pizze fighi, perché quello avrebbe avuto un qualcosa che ti diceva che lui era l'amministratore delegato dell'Olivetti. E allo stesso tempo, se tu fingevi di essere amministratore delegato dell'Olivetti, te piavano e te carceravano, fine. Perché non potevi giocare con queste cose, perché avevamo capito perfettamente quanto fossero cruciali per gli equilibri sociali, no? Oggi invece tu puoi spacciarti più o meno per chi te pare sempre, salvo che in certi casi rischi un minimo di carcere, ma insomma non è una cosa particolarmente complicata. E soprattutto non hai segni esteriori che dicano chi sei, no? Allora, siccome io sono stronzo, quando ero più giovane, ormai mi riesce più, ma io andavo a fare gli esami vestito così. Quindi uscivo dall'aula dopo aver fatto gli esami, gli studenti fuori mi scambiavano per uno studente e mi dicevano come è andata, io ho bocciato i 15, e quindi rimanevano così. Perché? Perché era evidentemente una gaffa da ruolo, ma hanno scambiato per uno studente e invece era il docente. E quindi ci resti, no? Si dice figura di po' quella lì. Ecco. Allora, questa è una delle logiche della questione. Allora, per una volta può andare bene, per un'altra può andare male. No? Vi racconto un'altra cosa divertente. Avevo una comitiva quando ero giovane che, come dire, in parte faceva anche un discreto utilizzo di sostanze stupefacenti e stava in un posto che a Roma è abbastanza noto, si chiama Villada. Cioè, il Pratone di Villada era un luogo dove ci si incontrava tutti. E di tanto in tanto facevano delle retate. Allora, un bel giorno arrivano tutti questi, si imbarcano la gran parte dei presenti, li mettono su un furgone che non aveva le insegne, perché hanno fatto una cosa, diciamo, in. E arriva un nostro amico che chiamavamo il Mistico, vi lascio immaginare perché, che vede i suoi amici dentro questo posto tutti seduti, si affaccia e fa: "Beh, ragazzi, fumavo". E qui vanno tutti con le manette e si sono bevuti pure il Mistico, che non aveva capito che la situazione non era quella che sembrava, ma qualcosa di diverso. Quindi l'analisi dei contesti è importante. Capite? Riuscire a capire dove sei, con chi hai a che fare, cosa dovresti dire o fare o come dovresti comportarti, nella gran parte dei casi è fondamentale. Pensate, tanto per fare una cosa meno, come dire, biografica, al famoso inizio di Grey's Anatomy, no? In cui i due belli vanno a letto insieme e salgono a scoprire il giorno dopo che lui è responsabile di lei, che è la sua tirocinante. E in America questo è un problema, pure qui, però in America di più. Perché si presume che tu non abbia alcun tipo di rapporto personale con quelli con cui lavori e soprattutto che sovrintendi. Quindi partiamo da una situazione di caos, dovuta a cosa? A un mancato riconoscimento di status. O perlomeno a una, diciamo, considerazione focalizzata su altro. Due persone al bar bevono, si trovano piacevoli, che c'è di male? A volte c'è di male, a volte no, a volte sì. Quindi, insomma, ecco, diciamo che il mio capire l'altro, in che posizione è, mi è utile, perché mi evito le figure di merda, perché mi evito gli equivoci, mi evito possibilmente anche conseguenze penali o comunque disciplinari di sorta. Insomma, non è una cattiva idea. Magari posso stabilire dei buoni rapporti, che c'è anche la parte positiva, ovviamente, no? Se io riesco, gioco bene le mie carte, posso avere alleanze, ottenere benefici, stabilire rapporti utili per tutti, avere un rapporto sentimentale decente. Insomma, vedi, ci sono una miriade di ragioni per le quali è bene saper interagire gli uni con gli altri. Però il problema, come dicevamo, è che non avendo noi nessuna certificazione dello status ed avendo fatto ricorso a delle caratteristiche che sono, come dire, per definizione falsificabili, il nostro modo di comprendere l'altro oggi è estremamente più difficile ed incerto di quanto non fosse prima. Noi oggi abbiamo, no, una, come dire, un'esigenza di spendere la nostra fiducia molto più di quanto non facessimo prima. Perché si tratta di una fiducia essenziale, cioè non solo io devo credere a ciò che qualcuno mi dice, ma devo pure credere a ciò che io penso egli sia, o quello che mi ha detto di essere. Quindi c'è una. Sono due cose diverse. Tra l'altro vi ricordo, ragazzi, che tutte queste cose le trovate nel capitolo del manuale che è sempre online. Quindi se ve le andate a vedere strada facendo, fate un soldo di danno anche per il vostro studio. Quindi capite che a fronte di un utilizzo della fiducia che in contesti micro, diciamo di piccole città, quelli del famoso primario di cui parlavamo la volta scorsa, è molto esiguo perché appunto io so di che stiamo parlando, quindi non devo fidarmi del sapere che tu sei tu, perché lo so, no? Dopodiché magari non farai quello che mi hai detto di fare, però è un altro discorso, però sei tu. Io invece in città mi trovo nella possibilità che quello davanti a me sia un perfetto sconosciuto, uno che vuole fregarmi, uno che vuole utilizzarmi per ottenere qualcosa. Non so se avete mai sentito parlare di social engineering, ingegneria sociale. Ingegneria sociale è una serie di procedure, dei modi per i quali tu aggiri le protezioni delle aziende non attraverso l'hardware e il software, ma attraverso le persone, che sono il lato debole della tecnologia. Quindi tu puoi avere un sistema nel quale non troverai mai la password, ma se te la fai dire da qualcuno è risolto. E allora i contabili a volte si trovano a incontrare sbadatamente splendide donne che stravedono per loro e che sono pronte a qualsiasi cosa pur di far loro piacere finché non gli estraggono la password, dopodiché se li giocano. E anche questo una parte del discorso, capite? C'è una potenzialità di manipolabilità in questo tipo di ragionamento e di organizzazione che è enorme. Ma perché sentiamo parlare regolarmente di truffe agli anziani, raggiri di incapaci, tutta una serie di categorie di persone che vengono normalmente perseguitate da questa attività? Perché è facile. Perché se tu sei anziano hai dei criteri di riconoscimento dell'altro che sono abbastanza dati, se tu incontri quei criteri hai fatto. Non so se la cosa è chiara. Eppure voi. Ecco, il bello della cosa è quello, nel senso che tutti noi siamo in queste condizioni. Io una volta ho fatto lezione a economia, facevo lezione a economia perché mi sembrava utile che loro capissero una serie di cose, e ho mandato a fare lezione, la prima lezione dell'anno, economia era un posto dove non andavo mai, quindi non mi conoscevano, e ho mandato a fare lezione un mio studente facendo finta che fossi io. E io mi sono messo insieme a tutti quanti a fare lo studente. No, questo ha cominciato a fare lezione, senza che nessuno facesse una piega, anche perché insomma era un tipo piuttosto, come dire, peculiare. E poi a un certo punto ha portato il discorso dicendo: beh, che voi vorrei che capiste che certi tipi di esperienza, certe posizioni anche spaziali, mutano. Per esempio, fare il professore stando qui è un'altra cosa rispetto a essere lì in mezzo al pubblico. Vogliamo qualcuno prova a fare il professore? Allora, due o tre ci hanno provato, mi sono candidato anch'io, sono andato a parlare, ho cominciato a parlare e piano piano vedevo a gente che cominciava a guardarsi intorno e diceva: c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, questo dovrebbe essere uno come noi. E invece. E poi io ho detto: dico, ragazzi, il professore sono io. Però a lui non gli avete chiesto niente. Perché? Perché se entra uno che fa il professore, per voi è il professore. Non so se è chiara la questione. E questo è il problema. La potenza di queste situazioni è che se tu fai ciò che ci si aspetta da te, lo sei. Non devi dimostrare niente a nessuno. Nessuno di voi mi ha chiesto un documento e mi ha detto: ma lei chi è? Perché io sono entrato e ho fatto il professore. Tu ti aspetti che entri uno che fa il professore? Fatta. Allora, io ancora sto cercando qualcuno che prenda il posto mio, magari, ma non l'ho mai trovato. Però capite che in altri contesti, può essere un problema. In altri contesti, se qualcuno conosce le procedure, se qualcuno sa quello che dovrebbe dire e fare, può fregarti benissimo. Perché tu di solito investi subito fiducia. Credi, devi credere che l'altro è quello che ti dice di essere, perché altrimenti impazziresti. Non è che puoi continuare a chiedere a tutti: lei chi è, lei chi è, lei chi è, documenti. Tra l'altro, anche se tu lo facessi, ma che tipo di certezza avresti, visto che i documenti devi poi stampare a casa senza nessun problema? Non so se vi rendete conto della questione. È divertente, ma non lo è per niente. No? Nel senso che ci mette davanti a una serie di meccanismi della nostra vita normale, quotidiana, che appunto voi vivete come meccanismi, ma non sono meccanici per niente. Cioè, lo sono fin tanto che non lo sai, ma nel momento in cui li conosci, li puoi, no, i famosi tweaks dei computer, puoi aggiustare le cose, puoi metterci, modificare lievemente una cosa, e improvvisamente ottieni credito in banca, improvvisamente non fai più la fila dallo specialista, improvvisamente sei più in alto nelle graduatorie. Ragazzi, è così che funziona, nella grandissima parte dei casi. Quindi è bene saperlo, anche non dico per farlo, perché ovviamente capirete che non è che lo apprezzi particolarmente, ma per non essere vittima, sì, è già un bel passo avanti. Nel senso che appunto ci sono una serie di circostanze che ti mettono in certe condizioni, tanto per dirvene una che non vi farà ridere per niente, una delle strategie principali dei kamikaze in Iraq e in Afghanistan, qual è? Quella di andare a una fermata dell'autobus guidando un autobus. E quando tu stai alla fermata dell'autobus e arriva uno su un autobus, che fai? Ci sali. Quando hai fatto un sacco di gente, salti per aria con l'autobus. Facile. Non so se è chiara la questione. Cioè, noi, che lo sappiamo o meno, nella gran parte dei casi andiamo per automatismi, perché altrimenti diventeremmo matti. È che ogni volta ti puoi fermare all'autobus, lei mi dica chi è, quando è stato assunto, qual è la sua storia personale, da quanto guida, mi faccia parlare con un suo collega che mi conferma, vi rendete conto? Però è ovvio che appunto su questo si fondano delle possibilità di, come dire, intervento positivo, raramente, negativo, molto spesso, che sarebbe opportuno tenere presenti. E di nuovo, tornando a quello che dicevamo la volta scorsa, il vostro fare certi gesti e porvi in certi spazi è esattamente uguale. Perché cozza contro quello che qualcuno si aspetterebbe, a prescindere dal fatto che lo sappia o meno. Perché non molti sanno di avere uno spazio di competenza privato, non molti sanno quanto l'aptica sia importante nelle questioni relazionali. Però sanno perfettamente che se gli metti la mano addosso c'è qualcosa che non quadra. Non so se è chiara la cosa. Allora è ovvio che voi, essendo professionisti che lavorano in questo senso, siete tenuti a sapere cosa è l'aptica, cos'è la prossemia, quali sono gli spazi di pertinenza, quali problemi possono derivare o meno dal non rispettarli, eccetera. Perché siete voi quelli che sono tenuti a saperlo, visto che siete voi che metterete in atto i comportamenti che l'altro potrebbe malinterpretare. Non so se è chiaro. Ok? Quindi, come vedete, il problema del ruolo e dello status, perché al ruolo ci siamo più o meno arrivati, adesso lo specifichiamo un po' meglio. è serio, nel senso che lo status, oggi come oggi, è uno dei beni contendibili, è uno degli strumenti anche di autopromozione. Pensate soltanto ai social. No, pensate alla fotografia che metti nel social per dire chi sei. Quanti ci mettono le loro fotografie non ritoccate? Pochi. Quanti ci mettono le loro fotografie? Un po', ma non tanti. Quanti ci mettono le fotografie che non c'entrano un cazzo con chi sono? La folla. Perché quello è diventato il modo di presentarsi. Ed è estremamente più semplice, perché puoi prendere la fotografia di quando avevi 30 anni di meno, puoi prendere la fotografia ritoccata con Photoshop, puoi prendere la fotografia di un altro e dire che sei tu. Puoi dire che sei un altro. Senza nessuna difficoltà. L'altro che tipo di strumento ha per capire che non è vero? Che stai parlando con una bambina di 10 anni e non con un camionista di 70? Non c'è verso. Quindi, come vedete, la meccanica poi in qualche misura è diventata prassi. Perché i social appunto hanno una frequentabilità che prescinde da chi sei. In modi facilissimi tu puoi avere account che dicono che sei chiunque. E come chiunque puoi interagire con gli altri, costruirti dei percorsi, ottenere dei benefici, ottenere dei finanziamenti, ottenere degli appuntamenti, delle opportunità di contatto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, la questione dell'identità e dello status è una questione per noi centrale, perché l'abbiamo malinterpretata. Abbiamo malinterpretata, a un certo punto abbiamo deciso che qualunque tipo di ostentazione di status fosse offensiva per un malconcepito ideale di uguaglianza, come vi dicevo prima. E quindi abbiamo deciso che tanto erano tutte cose superate, oramai non era più importante, e di fatto ci siamo dotati di un apparato nullo di riconoscimento dell'altro. Chi è rimasto che tu identifichi? Quelli che hanno un ruolo potenzialmente utile per la collettività, le forze dell'ordine, i medici, più o meno basta, i tecnici di qualche genere, cioè quelli che, come dire, logisticamente possono essere utili da riconoscere. Tutto il resto è più o meno uguale. Tu puoi incontrare uno, appunto, a parte chiaramente. Non so se avete mai visto Suits come serie. Scritto Suits, è fighissima. Guardatela perché è fantastica. Suits vuol dire vestiti, giusto appunto, abiti, no? E allora, appunto, se tu sei un avvocato di Manhattan, a quel punto vedere che stoffa, il dettaglio, chi è il sarto che ha fatto il vestito, eccetera, diventa rilevante. Però nella vita quotidiana di tutti i giorni, no. Capite? Non c'è più motivo di vestirsi in un certo modo piuttosto che in un altro, non c'è più motivo di adottare certe forme verbali, certe forme colloquiali piuttosto che altre. E il risultato qual è? Che gli scambi interpersonali sono difficili. Perché bene o male te fidi, ma sei costantemente guardato, perché potresti star parlando con qualcuno che non hai idea di chi sia. E quindi in qualche modo si ricrea quel problema che dicevamo dell'altra volta, della fine del Settecento, in cui stavi in una città dove non sapevi chi fossero gli altri. Più o meno abbiamo rifatto esattamente la stessa condizione. Allora era una questione, come dire, oggettiva, perché nessuno aveva mai saputo niente degli altri. Oggi ce la siamo generata noi, però di fatto di nuovo è quella, quindi siamo più o meno in balia dell'altro. E viceversa, ovviamente, se ti senti predatore sei tu che tieni gli altri in tua balia. Però di fatto la questione centrale è che gli strumenti per stabilire delle relazioni tranquille che non chiamino in causa la fiducia e quindi un'adesione non ragionata, ce ne sono molti meno che prima. Ok? Mi dite che ora è, a parte il fatto che è un'ora e tre quarti di lezione? 1-5. Ok, direi che facciamo un altro piccolo break e poi passiamo al saggio. Ok?